8 e 9.
Todo cambia.
Otto e 40 minuti, riprendiamo la linea dalla redazione. Di nuovo buongiorno da Chiara Brilli e Jimmy Tranquillo in diretta su Controradio, controradio.it in streaming e anche la diretta Facebook che riprende sulla nostra pagina Controradio Firenze. Diamo tutti i parametri, 366-6260-155 il nostro numero WhatsApp per intervenire. Vi ricordiamo che per quanto riguarda la rottura della tubatura in Lungarno Cellini avvenuta ieri sera, il Lungarno è ancora chiuso nel tratto via della Fornace, piazza Poggia, Firenze, questo per auto e motorini, mentre è riaperto per biciclette e pedoni.
Volevo salutare chi ci segue da molto lontano, voglio salutare Eloisa da São Leopoldo do Brasil e naturalmente anche Ivan che ci dà il buongiorno da Barcellona. Grazie ai nostri ascoltatori che ci seguono da così lontano.
Bello,
fate bene.
Bello poter girare con voi anche se noi siamo qui a sedere in postazione, Jimmy?
Certamente. Allora,
di che parliamo?
Che parliamo adesso? Hai una buona notizia? Diamo una buona notizia.
Io affronterei questo argomento. Sulle pagine del Corriere Nazionale c'è un titolo che mi ha incuriosito. L'anno della felicità. Al lavoro, a casa, negli affari, nel 2018, dice l'Economist, il benessere e la gioia saranno indicatori importanti come quelli economici. Voglio dire, non so cosa ne pensiate voi, magari ditecelo. Comunque io vi leggo uno stralcio dell'articolo. Happy now, felice adesso, chiede l'Economist di Londra nel suo supplemento. Questo supplemento è il World, The World nel 2018, sull'anno che verrà. Nel 2018 il mondo prenderà consapevolezza che quel che conta davvero e che vale la pena misurare è la felicità e non la ricchezza. Noi è da un po' che lo diciamo, in effetti.
La felicità, ora io lo cito sempre, nella Declaration of Independence degli Stati Uniti d'America, no? Noi nella Costituzione abbiamo, esatto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, bellissimo, fantastico.
Magari loro, si applica.
Loro invece dice, l'essere umano ha il diritto a the pursuit of happiness, ha diritto a perseguire la felicità. Vedi, la prima cosa è il poter cercare di raggiungere la felicità, che è la vera cosa che dovrebbe spingere l'operato dell'essere umano.
E anche delle istituzioni.
Le istituzioni dovrebbero facilitare questa ricerca della felicità.
C'è stata una continua crescita di interesse verso questo tema, specie dopo la crisi finanziaria globale, e molti sforzi in questi anni sono stati fatti in varie direzioni per trovare misure alternative, spiega al Corriere il direttore di The World nel 2018, Daniel Franklin. C'è il riconoscimento che il PIL è una misura imperfetta che non riesce a catturare molte delle cose che dovevano definire il senso del successo e benessere per la gente comune. Certo, ora andando all'Italia, in questo report che viene fatto, l'Italia nell'ultima scala del World Happiness Report dell'ONU è in calo dal 2005 al 2016, 48esimo posto su 150 paesi. I più felici sono i norvegesi, i danesi, gli islandesi.
Non siamo più un popolo felice, ma in effetti per chi va via per tanto tempo, come me per esempio, che sono tornato dopo 20 anni, sicuramente al mio ritorno ho trovato la gente molto meno felice di quando l'avevo lasciato. L'Italia che raccontavo io agli americani, questa Italia felice, quando sono tornato era sparita. Quindi io che sono andato via posso confermare quello che si legge nel report.
Arriva un messaggio al 366-6260-155 da Matteo che ci scrive: nello stato del Bhutan invece del PIL guardano l'indice di felicità.
Bravi, siamo d'accordo con lo stato del Bhutan.
E infatti viene segnalato anche sull'articolo del Corriere, bravo Matteo, il piccolo Bhutan, già Bhutan scritto B-H-U-T-A-N, già misura il GNHI ed è pronto nel 2018 a sperimentare il metodo di misurazione della felicità anche nel mondo degli affari. Dov'è il... sono curiosa, dov'è lo stato del Bhutan? No, ora ci informiamo.
Mamma mia, che figuraccia!
Mandiamo un piccolo stacco musicale.
Che figuraccia! Mi hanno subito bacchettato
bucce,
immediatamente le bacchettate sulle unghie delle dita.
Meno vocaboli inglesi e più geografia, ci
è
dice
più geografia,
con lo smile,
ma
Daniele.
Ora però il Bhutan, il Bhutan è accanto al Nepal, sotto al Tibet, è anche abbastanza piccino. Quindi vabbè,
però è virtuoso. E l'indice di cui parlavamo, questo acronimo che anche lì GNHI, starebbe per Gross National Happiness Index, dico
ecco,
bene?
Sì, perfetto.
L'indice di felicità nazionale lorda. Il PIL resta una misura metrica di successo, non fosse altro perché riesce a sintetizzare il progresso e la forza relativa di un paese con un singolo numero. Questo lo ribadisce Daniel Franklin, il direttore del, appunto, del rapporto del The Economist, però sottolinea non è ancora il caso di questo indice di felicità nazionale lorda, ma insomma si sta sviluppando, si sta diffondendo e soprattutto si sta riflettendo su questo indice. Un'ascoltatrice o ascoltatore ci scrive: felicità non è a pagamento dei desideri, ricordiamolo, anche su questo, anche sul cos'è la felicità va fatta una riflessione. Ricordo Seneca: non sarà mai felice chi si lascerà tormentare dalla maggior felicità altrui. Ricordiamoci anche come siamo saggi.
Ci arriva un altro messaggio sempre sulla felicità, è un termine filosofico, è uno stato, a detta dei terapeuti, difficile a raggiungersi e casomai sarebbe più adatto soddisfazione, un indice di gradimento sulla propria qualità di vita e offerta dei servizi.
Articolata come
per la miseria,
lo recepiamo e sicuramente saranno felici i viaggiatori e gli ascoltatori di Controradio che con noi faranno il secondo viaggio in India, nell'India del Sud, Tamil Nadu e Kerala, l'India più autentica tra natura e misticismo. Non è vero, Rossana Mamberto, in collegamento con noi?
Sì, buongiorno Chiara, è proprio vero infatti, perché il Tamil tra l'altro è veramente una delle regioni dell'India abitata fin dai tempi preistorici, la popolazione Tamil è tra le più antiche del mondo.
E tu ci vorrai raccontare anche la prima tappa di questo percorso che avevamo introdotto lunedì mattina, ricordiamo le date 11 marzo, 21 marzo, questo è il viaggio, le iscrizioni si chiudono il giorno 29 dicembre o fino a esaurimento posti, trovate il banner sul sito di Controradio che riguarda proprio l'India del Sud, secondo viaggio perché il primo è sold out, dicevamo della prima tappa.
Sì, infatti, la prima tappa ovviamente sarà il secondo giorno perché abbiamo un paio di giorni di viaggio per raggiungere questa parte dell'India molto a sud, sarà a Madras, quindi in realtà adesso viene chiamata Chennai perché Madras è il nome che insomma le affibbiarono gli inglesi. Madras è la quarta città dell'India, lì arriveremo dopo un volo interno da Delhi e alloggeremo all'hotel Clarion President, tra l'altro sugli alberghi. Come ricordiamo sempre con Raffaele, io direi di andare a vederci un attimo sul nostro sito il link agli alberghi dove alloggeremo, perché sono veramente fantastici, veramente bellissimi, con piscina, con quasi tutti a pensione completo, comunque con cena inclusa, con ottima cucina indiana, insomma vale la pena andarli a vedere. Comunque ritorniamo a noi. Dopo questo alloggio all'Hotel President andremo a visitare la città, che è la quarta città dell'India, andremo a visitare la cattedrale di San Tommaso, che è lì, ma la città è una città molto importante perché è anche meta di mercanti di spezie e di stoffe, quindi ci perderemo sicuramente all'interno delle viuzze del centro di Chennai. E da lì poi andremo a visitare la costa, la spiaggia, c'è una spiaggia di 13 chilometri che si chiama Marina Beach, bellissima.
Ecco, tra l'altro, sì.
No, dicevo, una curiosità che come sempre, come dicevamo anche l'altra volta, non si può separare l'India dal contesto, dalla religione, dalla cultura, perché sono veramente strettamente legate queste cose. E una curiosità su Chennai è che è la sede centrale del pensiero teosofico. Diciamo che la teosofia, sono andata a documentarmi molto velocemente per capire un po' quali sono i principi di questa filosofia, e appunto è alla base poi di quello che fu il pensiero New Age, e il pensiero principale, la filosofia principale è quella di formare un nucleo di fratellanza universale senza distinzione di razza, incoraggiare lo studio delle religioni, filosofie e scienze di tutto il mondo e investigare le leggi inesplicate della natura e le capacità latenti dell'uomo.
E ti pare poco, aggiungiamo noi, ma difficile, difficile. Senti, ma tu hai anche un contributo audio oggi che ci propone.
Sì, esatto, infatti farei sentire una breve intervista di Andrea Bocconi, ormai nostro ospite fisso quando parliamo dell'India, lui è stato in India più di 30 volte, pensate, quindi più o meno sa tutto su qualsiasi posto dell'India, e sì, passerei a lui la parola per farci raccontare un po', insomma, qualcosa di più.
Eh sì, qua l'India del Sud è l'India dravidica, che non ha avuto l'epoca Mughal, non ha avuto l'Islam, e anche, diciamo, l'aspetto di queste persone è diverso, sono più scuri di pelle, hanno talvolta caratteri che somigliano un pochino agli aborigeni australiani, intendo, e quindi secondo alcuni, sai, la famosa frase abbastanza sciocca su qual è la vera India, però alcuni dicono questa è la vera India perché ha avuto meno influenze. In realtà le influenze l'ha avuto ogni parte dell'India, tanto è vero che c'è una cattedrale portoghese dedicata a San Tommaso, perché si dice che San Tommaso sia arrivato fino in India, e anche se il Vangelo di Tommaso è un Vangelo considerato apocrifo dalla Chiesa, però è un Vangelo che parla molto della non dualità, che è un concetto tipicamente indiano. Noi abbiamo un culto dell'io che viene visto come separato dalla realtà circostante, no? Mentre nella visione induista, ma anche nella visione buddista, che del resto deriva dall'induismo, il buddismo, tutto è interconnesso e non esiste una realtà separata. Questo è un concetto fondamentale, così come quella di un tempo circolare, meno lineare. Questo ha poi delle conseguenze nelle azioni, nella visione del mondo.
Rossana, dunque, questo era il contributo audio per oggi. Ci ha raccontato la prima tappa del viaggio, un viaggio che anche attraverso le nostre frequenze, per invogliare i nostri ascoltatori a partecipare, proseguirà. Ci risentiremo dunque in collegamento in Todo Cambia nei prossimi giorni. Grazie per essere stata con noi.
Un saluto a tutti.
Alle 8.55 vi vogliamo proporre un film, una commedia che la stessa autrice, la stessa regista Soa Badi ha definito una commedia politica. In Francia lei è stata dileggiata e minacciata dalle comunità integraliste. Stiamo parlando del film Due sotto il burka, che ci sarà questo giovedì 30 novembre alla presenza della stessa regista al Cinema Stensen di Firenze. Ne parla anche la stampa nazionale oggi, la regista Soa Badi con un niqab rido dell'integralismo. Si tratta di una commedia politica perché Due sotto il burka racconta il rapporto di coppia di Armand e lei, la giovane coppia di universitari che decide di andare a fare uno stage all'ONU a New York. Lui è figlio unico di rifugiati politici iraniani, lei di origini arabe vive nella banlieue parigina con il fratellino, e Soa Badi ha detto appunto di aver scritto questo film aiutata dall'attualità francese. Due sotto il burka, ricordiamo il titolo di questa commedia che affronta in chiave ironica il tema dell'Islam, dell'intercultura, delle difficoltà di integrazione e dell'integralismo. Domenico Guarino ne ha parlato con la responsabile area cinema dello Stensen, Marika Romolini.
Allora, il film sarà giovedì 30 novembre alle 21 e sarà presente anche la regista.
Allora, abbiamo un po' dato il plot della storia, ma qui la cosa interessante, la chiave di lettura che utilizza la regista, e peraltro viene dalla documentaristica, se non sbaglio, è sceglie una commedia per raccontare poi anche l'Islam radicale. Quindi è una chiave sicuramente interessante, visto che di solito sono altre le chiavi che vengono scelte.
Sì, infatti l'abbiamo fortemente voluto anche per questo. E il film, dopo l'anteprima di giovedì, sarà in programmazione allo Stensen per tutto dicembre. La chiave, come dice, è molto originale e la regista lo spiega in un'intervista dove dice che ha preso tutte le tragedie della sua vita per trasformarle in commedia, perché è convinta che scrivere una commedia sia molto più difficile che scrivere un film drammatico. Dà sicuramente questa ottica molto originale su temi complessi, attuali, come il radicalismo islamico, ma non solo, perché comunque c'è uno sguardo leggero, una presa in giro un po' di tutti gli integralismi, anche il comunismo, il femminismo, ci sono delle gag molto divertenti in questo senso. E riesce in questa maniera a trasmettere con la leggerezza del sorriso un messaggio di fratellanza, di libertà universali.
E peraltro è un film in cui si pone l'accento, anche i riflettori sono anche su noi occidentali che ci confrontiamo con questi fenomeni, no? Che naturalmente la regista vive in Francia e conosce bene questa situazione, per cui da una parte ci sono gravi attentati, drammatici attentati da parte del terrorismo islamico, la crescita del Front National, ma anche una società civile che risponde, che cerca il dialogo.
Sì, assolutamente, ci sono anche delle scene molto divertenti in questo senso, la reazione proprio da parte degli occidentali nel vedere una donna, in realtà è Armand travestito, completamente appunto ricoperta, non da un burka, in realtà è un niqab, però insomma completamente ricoperta dal velo, che ci fa capire a che punto è questo dialogo.
E questo appunto era l'intervista alla responsabile area cinema dello Stensen per questo film Due sotto il burka, che come avete sentito verrà proiettato insieme alla presenza della regista stessa domani giovedì 30 novembre allo Stensen di Firenze. Siamo in conclusione di Todo Cambia per questa mattina, vi riconfermiamo le notizie inerenti Lungarno Cellini dopo la rottura della tubatura avvenuta ieri pomeriggio a Firenze, chiuso ancora per auto e motorini il tratto via dalla Fornace, via della Fornace, piazza Poggi, riaperto invece sul fronte ciclabile e pedonale. E poi vi ricordiamo per quanto riguarda a Lucca il provvedimento per 5 giorni, la nuova ordinanza che riguarda lo stop della circolazione contro le polveri sottili. Ulteriori informazioni su questo le trovate naturalmente su controradio.it. Jimmy, dobbiamo anche ringraziare Carlo che ci ha linkato un articolo rispetto alla riflessione che facevamo sulla felicità e il lato oscuro dei paesi felici, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, le classifiche sul benessere li premiano sempre, ma perché questi paesi hanno tassi di suicidi così alti?
Questo è un altro punto molto, molto interessante. C'è tanta roba sul concetto di felicità e sull'analisi della felicità reale di un paese, anche dalla partecipazione che abbiamo avuto sul nostro numero WhatsApp
e sulla nostra pagina Facebook, sì. È vero. Dunque, dopo succederà qualcos'altro, però avremo tanti spazi di...
Allora, abbiamo una mezz'ora, la prossima mezz'ora sarà così organizzata. Abbiamo la terza puntata di Officina Creativa, che sono le storie degli artigiani fiorentini raccontate da Raffaele Palumbo. Dopodiché, sempre nella prossima mezz'ora, avremo anche questo rapporto di viaggio che Raffaele Palumbo ci sta mandando dal viaggio in Marocco del Contro Radio Club Marrakesh Express, al termine del quale partiremo con l'Angolo Rosso, la rubrica settimanale che facciamo insieme alla CGL.
E poi, naturalmente, come ogni mattina alle 10.30, l'acrobata con la nostra Giustina Terenzi. Rimanete sulle nostre frequenze, rimanete su controradio.it e sulla nostra pagina Facebook. A domani. I still lie awake and wait for her to walk back in that door, to kiss my lips and seal my fate. She put poison in the well, poison in the well, poison in the well, and oh, I drank it. Poison in the well, poison in the well, poison in the well, and I drank it. And oh, I drank it.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacqua.it.
Nuovo modo, 1 e 2 dicembre, cambiare la finanza per cambiare l'Europa, al Circolo Exfila a Firenze. Dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo di riflettere sulle sfide. Segna l'appuntamento in agenda e non mancare. Scopri il programma su www.novomodo.org e iscriviti gratuitamente. Nuovo modo, 1 e 2 dicembre 2017 a Firenze, al Circolo Exfila. Ingresso libero.
Rock al gusto d'olio. Arriva a San Casciano la prima edizione di Rockolio, concorso musicale per band under 30, tappa nazionale del Girolio d'Italia. Sabato 2 dicembre alle 17 nell'area dentro le mura di San Casciano. Olio nuovo, ricetta di una volta e il live del concorso rock. In giuria, musicisti, giornalisti e produttori musicali. Rockolio ti aspetta il 2 dicembre alle 17 a San Casciano. Info cinziadugo@gmail.com.
Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro. Alla terra ho regalato 6 tonnellate di cianuro. Al fiume 3.000 litri di acido. Alla foresta una ferita di 10 chilometri. A Ramon lo sfratto dal suo villaggio. A Juana una malattia.
È questo l'oro che vuoi? Gioielleria Belloni presenta Ethical Gold. Dalla Colombia il primo oro che rispetta gli uomini, la terra e l'ecosistema. Ethical Gold by Gioielleria Belloni. Il bene più prezioso è la dignità. Ethicalgold.it.
A Firenze trovi Ethical Gold da Conti Gioielli, in via Gioberti 149 Rosso.
Temporale Festival 2017, elettroshock, suoni e musica di ricerca, sezione Y dal 30 novembre al 3 dicembre, tra Firenze e Pistoia, info temporeale.it. Giovedì 30 alle 19, Istituto Francese di Firenze, Umic & Roy, solo piano con donna, di Caterina Poggese. Venerdì 1 dicembre alle 21.30, Palazzina Reale di Santa Maria Novella, Temporeale Electroacoustic Ensemble, Flux, con Elisa Zerà, Alessio Bruno, Daniela Fantechi e Luca Perciballi.
Il Lorena in Toscana è il tema della Festa della Toscana, l'annuale occasione per ricordare e valorizzare l'identità della nostra regione. Il 30 novembre alle 10 al Cinema alla Compagnia in via Cavour 50 Rosso a Firenze, seduta solenne del Consiglio regionale aperta al pubblico. Al termine della seduta è inaugurazione di un percorso di visita all'Arco di Trionfo dei Lorena in Piazza della Libertà. Info consiglio.regione.toscana.it, numero verde 800 401 290.
A Livorno è già tempo di Natale. Dal 18 novembre al 6 gennaio, ogni venerdì, sabato e domenica, il villaggio di Natale ti aspetta con mercatino, giochi, spettacoli ed animazioni. Incontra Babbo Natale, visita la sua casa e partecipa ai laboratori con gli elfi.
Il villaggio di Natale, realizzato da artigiani e artisti livornesi con materiale di riuso e riciclo, ti aspetta al parco del teatro Villa Mimbelli, via San Jacopo Acquaviva 63, Livorno. Info prolocolivorno.it, villaggiodinatalelivorno.it e pagina Facebook Il Villaggio di Natale.
Controradio.
Artex, in collaborazione con il Comune di Firenze, presenta Officina Creativa, le storie degli artigiani fiorentini.
Continua il nostro viaggio alla ricerca delle botteghe degli artigiani fiorentini, artigiani e botteghe che in alcuni casi sono veramente storiche. Il caso sicuramente di Sbigoli Terrecotte, dal 1850 il negozio e il laboratorio è in via Sant'Egidio, veramente a due passi dal Duomo, un lavoro antico, una sapienza antica, realizzata dalle generazioni successive che hanno nel corso degli anni tramandato il mestiere. Qui abbiamo incontrato le sorelle Chiara e Lorenza Adami.
Questo nello specifico è un luogo storico che c'è dal 1850 e la mia mamma viene da una famiglia di ceramisti piuttosto conosciuta in Italia, si chiama Chini di cognome, e quindi lei porta avanti un po' questa tradizione che ha trasmesso a me, a Chiara.
Raccontiamo, facciamo vedere, mostriamo a chi ci sta ascoltando gli oggetti. Che cosa accade qui? Che cosa fate?
Noi facciamo principalmente la decorazione, in parte anche le forme, creando una maiolica tradizionale con influssi più moderni che Lorenza inserisce a seconda del suo spirito, del suo stile e della sua sensibilità.
E qui vediamo cose veramente eccezionali. Ma voi dove avete imparato a fare queste cose? Proviene dalla vostra storia, diciamo prima, forse, no?
Non lo so, un po' per caso. A un certo punto noi siamo nati qui dentro a questo posto, quindi la ceramica l'abbiamo sempre respirata, appunto, anche a casa. E poi a un certo punto uno ha detto, proviamo, facciamo questo tentativo. A me piaceva tantissimo il tornio, mi piaceva l'idea di fare l'oggetto dal niente, partire dal niente e creare qualche cosa. E quindi ho fatto, dopo le superiori, una scuola di formazione professionale e mi sono appassionata a questa cosa. E adesso, dopo 20 anni di lavoro, sarà anche perché uno è in quella fase dell'età in cui dice finalmente si sente più se stesso, no? Più sicuro di sé, più si può esprimere, no? Quindi io mi esprimo in questo modo qui, con le cose che faccio. A volte mi vengono meglio, a volte peggio, però vedo che ho una rilassatezza rispetto a prima che mi ritorna, no? Che mi ritorna addosso.
Straordinario sentire queste voci giovani, femminili, contrariamente allo stereotipo dell'artigiano, molto legato ad un'immagine stereotipata, folcloristica, non contemporanea, maschile, anziana. E invece voi siete qui complici anche, come dire, la posizione meravigliosa a due passi dal Duomo, con una clientela che è nazionale, internazionale.
La clientela è principalmente internazionale, però con un buon numero di fiorentini che cercano da noi quello che non si trova più a Firenze, cioè una maiolica che rappresenti la città, che rappresenti lo spirito di Firenze, perché comunque una continuità col passato c'è sempre e quindi sicuramente questo è quello che cercano da noi. Ovviamente poi gli stranieri sono affascinati dalla capacità di lavorare con le mani, di creare, di avere appunto sensibilità ed inventiva e capacità di realizzazione, gusto, attenzione al dettaglio, che spesso all'estero non sono così marcate.
Questa cosa la sappiamo fare noi qui adesso. Queste sono le tre caratteristiche che da un'altra parte non ci sono.
Esatto, probabilmente anche perché abbiamo la fortuna di vivere comunque in una città che ci lascia nel DNA o negli occhi, nel cuore delle caratteristiche da un punto di vista artistico che non ci sono da nessun'altra parte e queste noi le assorbiamo e in qualche modo ritornano.
Forse in questa la contemporaneità del vostro lavoro, il saper fare qualcosa di unico, di ripetibile, di artistico con le mani che altri non sanno fare, non è una cosa come dire industriale che fa una macchina o fa un robot oggi come oggi. E qui la vostra contemporaneità?
Sì, nel fare, nel pensare anche, perché poi anche dietro a ogni oggetto c'è tanto pensiero, no? Quindi sembra che un oggetto sia nato un po' così per caso, mentre invece è sempre frutto di uno studio e di un lavoro a prescindere, che appunto solo l'esperienza poi ti può dare la possibilità di essere così fluido, no? In quello che fai. In più io penso anche che comunque sì, è vero, siamo giovani fino a un certo punto, però comunque il fatto che il babbo e la mamma ci abbiano trasmesso la loro passione e il loro amore per queste cose a noi ci ha riempito, quindi lo rendiamo, no? a chi viene e in quello che facciamo. C'è un progetto della regione a cui abbiamo partecipato, in questo senso siamo praticamente diventati bottega scuola, abbiamo fatto un bando di concorso e adesso abbiamo vinto questo bando, siamo 8 botteghe artigiane di Firenze e possiamo fare la bottega scuola, quindi noi faremo dei corsi a febbraio gratuiti per i giovani fra i 18 e i 29 anni. E quindi chi è interessato a voler avvicinarsi a un mestiere del genere può venire direttamente qui e informarsi.
Quello di Veronica Balzani è uno studio artistico, si trova in via del Moro 28 a Firenze e qui abbiamo trovato anche Laura Morosi, stiamo parlando di restauro che si trasforma in qualcosa di molto più complesso.
Io sono Veronica Balzani, sono artigiana e lavoro in centro a Firenze. Il mio lavoro nasce da uno studio artistico e da restauratore. Sono tutt'oggi restauratore, ma da qualche anno ormai la mia attività si è evoluta e dipingo su foglia d'oro zecchino con tempera al rosso d'uovo.
Potrei dire le stesse cose di Veronica. Io sono Laura Morosi e sono collega di Veronica, anche se sua concorrente, perché facciamo lo stesso lavoro ma in concorrenza.
Nello stesso posto però.
Sì, però perché effettivamente la concorrenza è per modo di dire, comunque ci sosteniamo a vicenda e la nostra attività si compensa.
Da quanto tempo fate questo tipo di lavoro?
Io ho iniziato da giovane, la mia attività da restauratore è nata nel 2010, quella di pittore è nata nel 2015.
Io sono un po' più grande, la mia attività di restauratrice è iniziata nel 90, la mia attività proprio perfettamente inserita nell'ambito dell'artigianato eccetera dal 2000.
Descriviamo un vostro prodotto brevemente per far vedere a chi ci sta ascoltando cosa fate.
Allora, il lavoro nasce con la classica copia su fondo oro su tavola, che poi però si è evoluta, perché questi sono lavori molto importanti che vengono fatti su commissione, si è evoluta con un oggetto molto più versatile, che è la miniatura su carta. La miniatura su carta, sempre fondo oro, che recupera la tecnica antica medievale, quella di Giotto, intendiamoci, la pittura al rosso d'uovo.
Però l'abbiamo inserita in un contesto più contemporaneo, perché in realtà gli oggetti sono questi della miniatura che descriveva Veronica, piccoli, un 8x8, inseriti in passepartout colorati di 23x23 invece. Ma questo non ci limita, perché noi in realtà abbiamo dipinto anche oggetti di grandissima dimensione, tra la quale una grande croce per una nuova chiesa che è andata in Sardegna.
Chi sono i vostri clienti?
Allora, i nostri clienti sono privati, siamo anche nel bookshop della Laurenziana, siamo in concept store di artisti contemporanei, siamo tra poco anche all'estero, anche però commissioni importanti da parte della CEI per quanto riguarda la pittura sacra.
I nostri clienti comunque sono anche le persone di tutti i giorni che ci incontrano nei mercati e che fanno regali o che si fanno regali, perché effettivamente è stato molto apprezzato in una maniera estremamente trasversale, cioè sia dalla persona più colta che dalla persona più semplice, che non significa che non ami il bello.
Quali sono le difficoltà del vostro lavoro? Cosa significa fare questo tipo di artigianato che ha radici anche molto profonde, molto antiche, oggi?
Sicuramente non è facile uscire fuori dal nostro laboratorio. Non è facile perché bisogna trovare lo spazio giusto e il momento giusto. Non è facile perché siamo donne. Io adesso sono all'8° mese di gravidanza e sono qui tutti i giorni a lavorare. Ora ci aspetta dicembre, abbiamo due mercati importanti, uno a Siena e uno su Firenze. Andrò con aiuti, ma andrò lo stesso. Per un artigiano oggi non è facile venire capiti, soprattutto in Italia.
Non è facile principalmente perché, secondo la nostra opinione, non siamo estremamente sostenuti dal nostro contesto sociale e da quello politico ancora meno. Cioè, l'artigianato avrebbe bisogno veramente di una valorizzazione. Io penso già alla Francia, che è proprio vicino a noi, che valorizza tantissimo l'artigianato, e questo non avviene in Italia.
E allora raccontiamo in chiusura qual è la contemporaneità del vostro lavoro. Cioè, perché il vostro lavoro è contemporaneo, è importante per la cultura, ma anche per i posti di lavoro, per l'economia, eccetera, eccetera. Dove sta la contemporaneità di un lavoro dove prima sentivamo riecheggiare la parola medievale?
Allora, in realtà, prima di tutto, è una tecnica antica, ma che dà soluzioni che sono molto contemporanee, perché è una tecnica che è molto simile a quella che noi oggi riconosciamo nel fumetto. I colori sono molto brillanti e i disegni sono molto essenziali. Noi poi abbiamo trattato le nostre miniature in maniera molto, appunto, contemporanea, hanno un formato quadrato, hanno colori sgargianti, anche passepartout, e anche i soggetti in realtà, pur essendo medievali, sono molto contemporanei, perché oggi in realtà siamo, come si dice spesso, nel nuovo medioevo.
Oltre a questo, diciamo che sono oggetti che hanno comunque una sintesi e un'ironia che è amata, perché in un'unica scena noi possiamo rappresentare il mestiere di qualcuno, una passione di qualcuno, un momento della sua vita, ad esempio il matrimonio piuttosto che il fidanzamento, oppure, che lo so io, l'animale preferito, eccetera, se non addirittura coltivare invece quella, la fantasia delle persone, che è quello che forse ci ama, che amiamo più fare, cioè creare delle cose che appassionano le persone, che le rendono allegre e che decorano le loro case.
Artex, in collaborazione con il Comune di Firenze, presenta Officina Creativa, le storie degli artigiani fiorentini.
Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Woo!
And I'm feeling good. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this whole world is a new world. And a
allora, noi questa mattina siamo a Tata, siamo in partenza, perché come dire, poi avremo veramente l'ultima parte di questo viaggio straordinario e ci lasciamo alle spalle veramente un'esperienza straordinaria, che è quella del deserto. Ci siamo lasciati a Zagora, siamo entrati poi nel deserto, insomma, però qui abbiamo Abdellatif Makdan, che è la più grande guida che abbiamo in Marocco. Noi siamo stati così fortunati ad averla con noi. Abdul, come siamo arrivati dall'Erciagaga a qui a Tata?
Allora, partendo dall'Erciagaga abbiamo deviato verso ovest, guardando un po' verso la direzione costa atlantica, e siamo arrivati proprio nei confini del Jebel Warkziz, che dà comunque questo altipiano così ampio, e abbiamo raggiunto il Jebel Bani, quindi l'ultimo confine, l'ultima catena tra il Marocco dell'Alto Atlante e anche il Marocco presahariano. Abbiamo raggiunto la cittadina di Fomsgid, dopodiché poi siamo arrivati all'Oasi, il palmetto di Tisent, come abbiamo spiegato, famoso per il suo folklore popolare e tradizionale, per raggiungere la città di Tata.
Che quindi, è una città carovaniera, qui c'erano gli schiavi 150 anni fa.
Gli schiavi, il commercio del sale, e poi fece parte del famoso itinerario che costeggiava la costa atlantica nell'ambito di questi scambi tra spagnoli e portoghesi e la popolazione locale.
Com'è questo gruppo di italiani?
Quando si tratta di un interesse, cultura, fotografie, paesaggi, è una cosa che anche a noi apre il cuore per dare del meglio e per far scoprire il Marocco davvero come si deve.
Abdul, grazie, buona giornata, ora ci mettiamo tra poco in viaggio, sentiamo ancora un paio di voci perché Roberto si era detto pronto a dire la sua su questo deserto che ci lasciamo alle spalle, che è stato veramente emozionante con dei colori, tra l'altro andate su Facebook, su Controradio Adventure, c'è dei colori incredibili.
Non solo emozionante ma anche molto vario, l'emozione è anche quella perché cambia continuamente, per cui è stupefacente quello che riesce a darti, insomma, no? Uno pensa al deserto, invece c'è una ricchezza strepitosa, direi, di immagini diverse, di colori, soprattutto di colori e anche di forme. In alcuni punti è savana africana, in altri è Monument Valley, in altri è le dune, l'erg, insomma, veramente, veramente bello.
Dalla Libia all'Arizona si vede di tutto, il deserto è il contrario di quello che noi abbiamo in mente.
Sì, no, cioè la Hammadi è, quando è pietroso è, sembra triste, ma in realtà anche quello c'ha un fascino notevolissimo.
E c'è vita ovunque, poi c'è questo detto che dice il deserto ha mille occhi. Lisa, tu sei la più giovane partecipante a questo viaggio, ti stai divertendo, ti sta piacendo?
Sì, mi sta piacendo molto, specialmente quando oggi abbiamo visto tutte ste rocce piene di fossili. Ne ho prese, diciamo, 5 o 6, tra cui una che era piccola come una formica. E Mi sono divertita molto a trovarli. Poi abbiamo anche visitato un lago tutto secco. Purtroppo, se no io avrei fatto il bagno con comodo.
Ed è un lago che si è seccato 40 anni fa perché hanno fatto una diga, un lago immenso, completamente secco, bello, divertente.
Sì, era molto divertente.
Hai fatto le jeep a tutta velocità e sarà anche divertente se vuoi,
sì.
No?
Sì, la cosa che non mi è piaciuta però è che non faceva cric-crac sui piedi.
Lisa, grazie per questa tua testimonianza meravigliosa. Mi ricordi quanti anni hai, scusami? 8-9 anni. Questo, anche questo è un viaggio dove ci sono persone veramente di tutte le età. Posso sentire una battuta anche da qualcun altro, visto che comunque oggi ci aspetta una giornata molto impegnativa, perché poi dall'esperienza del deserto, adesso nell'oasi di Tata, siamo in partenza e siamo per arrivare poi a rivedere, come dire, veramente l'acqua, il mare, l'oceano Atlantico. La tua esperienza è un'esperienza molto particolare, perché tu sei un astronomo, sei un grande osservatore ovviamente di stelle, perdonami il linguaggio poco tecnico, e nel deserto ci ha fatto scoprire questo universo delle stelle, c'era la gente con le lacrime agli occhi.
Sì, siamo stati particolarmente fortunati perché era nuvoloso il giorno prima, si era rasserenato la notte, abbiamo potuto goderle tutte insieme e poi si è riannuvolato all'alba. Mi ha molto stupito perché ho scoperto che molta della gente ne sapeva anche più di me dell'osservazione tipica del cielo nel descrivere le costellazioni e le altre cose. Tutti, l'interesse generale è stato veramente un piacere. Mi ha fatto molto piacere anche che delle persone che raramente si sono trovate in una situazione di un buio così estremo, che è quasi impossibile trovare nell'esperienza nostra, l'abbiamo potuto gioire insieme a noi.
Grazie anche a te per questa tua testimonianza. Noi adesso ci mettiamo in viaggio, appunto andiamo verso Sidi Ifni, andiamo verso la Plage Blanche, andiamo verso l'Oceano Atlantico per questo nostro viaggio nel Marocco sahariano con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Controradio.
Moroccan skies, ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind, had to get away to see what we could find, hope the days that lie ahead, bring us back to where they've led, listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south, blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cotton's hanging in the air, charming cobras in the square, strike your levers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're digging me to Marrakesh, all on board.